¿Para qué seguir lamentando? Es injusto, pero sigue pasando. ¿Para qué vota gobernantes? Que su discurso se repite como antes. ¿Para qué reciclo en mi casa mientras otros hacen armas en masa? ¿Para qué me molesto hablarte? Luego tú estás en órbita constante. IKEA, Corte Inglés, Media Market, menos centros comerciales.
Ore 21, questa è Radio Onda Rossa, 87,9 MHz per Roma e l'Alto Lazio. Ben ritrovati a tutti quanti voi con Tarantula Rubra.
Senza sotto né fatuna, ora festa è tutto quanta, senza diavolo e senza santa.
E allora, ricordiamo cos'è Tarantula Rubra, quel programma che del 99 qui a Radio Onda Rossa vi parla di musica. Musica e non solo, musica di tutti i popoli, di tutti i sud che poi diventano nord. Musica, antropologia, sociologia, ospiti, tanti ospiti nel corso di tutti questi anni. Oggi è 14 settembre 2014, riprendiamo il ciclo di trasmissioni di Tarantula Rubra. Come vi avevo accennato qualche minuto fa, oggi presenteremo un libro con l'autore qui presente in studio, frontman degli A67. Mi raccomando, non A67, A67. Cominciamo subito con sentire un brano degli A67, forse quello che li ha più resi famosi. A Camorra Songhi. Camorra Songhi a 67. E tra un po' vedremo chi è la camorra, chi canta camorra, chi non canta camorra. Onda Rossa, stay tuned. Tarantula Rubra. abbiamo ascoltato anche l'ultimo colpo di batteria. Ben ritrovati, cari radioascoltatori, e un ben arrivato a Daniele Sansone. Ciao Daniele.
Ciao.
Aspetta che forse non ti sentiamo. Prova un po'. Ecco, io ancora non ti sento e forse i radioascoltatori neanche ti sentono, non capisco perché. Mandiamo ancora musica e vediamo un check alle cuffie.
Cercando una voce amica e ho sentito parole crude senza colore che mi hanno fatto ascoltare l'adore e l'amore. L'adore e l'amore. Figli non sono avanzata, ma era foto mai conosciuta. Chista sono gatta vantata, nei ricarta bagnata, muovendo via dalla sata.
Sì. E allora sì. Eccoci Daniele, Daniele Sansone. C'è stato un piccolo qui pro quo sui microfoni. Ben arrivato Daniele.
Grazie Anna, buonasera a tutti.
Allora siamo qui a Radio Onda Rossa perché vogliamo presentare questo lavoro che ha fatto Daniele per conto suo, diciamo, al di là degli A67, perché gli come ti è venuto di fare un libro prima o dopo, durante il lavoro degli A67?
Ma in realtà è un libro che in qualche modo chiude un cerchio. Il nostro primo album si intitolava appunto A Camorra Sunghio ed è uscito quasi 10 anni fa. Con questo libro, Camorra Sound, pubblicato da Magenes Editore, ho raccolto un po' le riflessioni di questi 10 anni, che sono il frutto del mio vissuto a Scampia, quindi del mio essere cresciuto in un quartiere caldo di Napoli, e dove la camorra, diciamo, è quasi un elemento naturale. E quindi mi sono interrogato spesso su questi temi e ho sentito l'esigenza di chiudere appunto un cerchio con questo libro.
Allora, questo libro si chiama Camorra Sound e il sottotitolo è O sistema nella canzone napoletana popolare tra giustificazioni, esaltazioni e condanna. Allora, devo dire che a mio avviso, che l'ho letto, insomma l'ho visionato abbastanza, questo libro è altamente interessante, soprattutto per chi di musica si occupa, soprattutto per chi frequenta la musica campana e non si è mai chiesto, fin tanto io anche a volte, cioè mi è scappato proprio di pensare come mai i musicisti campani non si sono mai interessati di camorra. A me è fatto molto piacere che un campano soprattutto ci abbia pensato, si sia messo in moto e abbia girato in lungo e in largo lo scenario, il panorama musicale campano a fare questa domanda, no? Nel momento in cui mi sono trovata fra le mani questo libro ho detto caspita, questo è un lavoro che bisognava fare chissà da quanto tempo, no? Per fortuna Daniele ci ha pensato, poi non so quante inimicizie ti sei creato sinceramente perché io leggendo questo libro sono rimasta abbastanza basita per come i tuoi interlocutori inciampavano, balbettavano, incespicavano tutte le volte che gli facevi questa domanda.
Beh, diciamo che Camorra Sound innanzitutto è un viaggio che parte dagli anni 70 per arrivare sino ad oggi, per capire come e quando la camorra è entrata nella canzone popolare napoletana. Però se la prima associazione che si fa pensando al rapporto musica-camorra sono probabilmente noi melodici, io ho cercato di invertire il ragionamento, cioè mi sono chiesto dove era la cosiddetta musica impegnata, cioè quella che più di ogni altra avrebbe potuto o dovuto prendere posizione contro l'organizzazione criminale campana, e non l'ha mai fatto, stranamente. Eppure mi viene a parlare, non lo so, di Desaparecido, di Victor Jara, della Palestina, battaglie rispettabilissime però lontane da noi nello spazio e nel tempo. Quindi trovavo strano il fatto che non si parlasse, che la musica napoletana soprattutto non parlasse del dramma per eccellenza della nostra città. Quindi sono andato a rompere le scatole ai miei colleghi, sono andato a pungolare i vari Daniele Sepe, Zulu di 99 Posse, Raiz di Alma Megretta, Edoardo Bennato, Teresa De Sio, Izezi, Nacchere Rosse, Enzo Gragnaniello, ma anche Caparezza, Frankie Energy, Dario Fo, Giancarlo De Cataldo. Quindi ho cercato di porre, come dire, una domanda all'intera società napoletana e quindi all'intero paese.
Sì, allora, a me questo libro è piaciuto perché comunque hai fatto una storia, un percorso all'interno della scenografia campana, del panorama musicale campano, no? Quindi hai spiegato bene come è nata la canzone, il melodico e poi il neomelodico, come tutto un tratto fosse entrato naturalmente l'esaltazione della condotta camorrista all'interno delle canzoni napoletane, soprattutto, no? Era diventato proprio un costume naturale esaltare le gesta, le figure, i ruoli dei boss e quindi della camorra come qualsiasi altra canzone. È entrato nella cultura proprio, nell'essere campano, il cantare ed esaltare la camorra. Qualche titolo e qualche autore per questi,
ma Daniele, per esempio io non a caso sono partito dagli anni 70, cioè dalla Rinata sceneggiata di Mario Merola e Pino Mauro. Se Mario Merola in qualche modo personifica, diciamo, la cosiddetta figura del guappo buono, con Pino Mauro si va oltre, e cioè Mario Merola in fin dei conti cercava di giustificare il delinquere con la necessità di vivere, mentre con Pino Mauro si arriva all'esaltazione proprio della figura del boss, quindi per la conquista del territorio, del traffico di stupefacenti. Quindi abbiamo proprio, come dire, una vera e propria apologia della camorra, e questo avviene negli anni 70 e poi viene ripreso negli anni 80 con la nascita della Nuova Melodia, il cui papà è considerato unanime Nino D'Angelo.
Certo.
Però poi c'è la degenerazione, perché poi ricordiamoci che Nino D'Angelo è il frutto, viene anche lui dalla sceneggiata. Però poi è riuscito a portare la canzone, a rendere la melodia napoletana pop, quindi ha mescolato la tradizione napoletana melodica con il sound anglo-americano, se vogliamo, col pop dell'ultima ora, e questo gli ha permesso di parlare a tutta la nazione. Poi ci sono state delle degenerazioni, perché per una canzone melodica si intende fondamentalmente una canzone d'amore. Poi c'è stata una sorta di degenerazione che, come dicevi prima, ha degenerato appunto facendo apologia, arrivando a brani dai titoli assurdi come U Killer, U Capoclan, Il mio amico camorrista, U Latitant. Però, come dicevo prima, se questi titoli appaiono e sono assurdi per come trattano e cantano la camorra, io credo che per certi aspetti sono più comprensibili di chi invece non ha trattato,
certo,
e poteva farlo.
Certo, allora il problema è proprio questo. Questa comunque noi dobbiamo dire che è musica popolare, questa dell'esaltazione della camorra, perché comunque sta nei vicoli, sta nelle strade, sta
assolutamente
è sicuramente musica popolare. Però la diversità appunto non è che va a riprendere i valori della cultura contadina, oppure che so, le canzoni di piazza, le canzoni di lavoro, quella che in genere è la musica popolare, no? E poi Napoli è piena di musica popolare come noi la intendiamo,
ma non a caso citato il lavoro, per esempio
lavoro.
Pensiamo ai Zezzi che nascono
Zezzi
all'interno della fabbrica di Pomigliano d'Arco. Quindi, però ovviamente la musica è lo specchio di una società, e negli anni 70 la canzone popolare era quella, perché c'era il passaggio il contadino
campagna.
diventava credo sia andato via io
no,
contadino diventava operaio. Negli anni 80 c'è l'inglobamento delle periferie nel resto della città, e la camorra in quegli anni fa un vero e proprio salto di qualità. Prima del terremoto dell'80 la camorra era essenzialmente contrabbando di sigarette, una succursale della mafia. Grazie anche purtroppo al terremoto questi semplici criminali diventano veri e propri imprenditori, entrando negli appalti pubblici, ricostruendo mezza Irpinia, mezza Sud Italia.
Certo, lì diventa proprio un'impresa la camorra, diventa proprio una società per azioni, diciamo.
Assolutamente sì.
E comunque voglio rimarcare la differenza che c'è tra Scetatevo Vogliune Malavita e O Capo Clan, no? Tutti conosciamo Scetatevo Vogliune Malavita, insomma era un inno ai ragazzi dei vicoli affinché si dessero da fare per sopravvivere, tutto sommato, giusto? Correggimi.
Sì, era una sorta di, come dire, c'è sempre una visione molto giustificazionista data appunto da una condizione sociale, culturale, che era quella che era. Negli anni 70, nel 73, ricordiamo che a Napoli scoppia addirittura il colera.
Il colera.
Quindi le condizioni socio-culturali, politiche, erano veramente disastrose. E in quel senso c'è una visione giustificazionista generale nei confronti della camorra, che era un fenomeno tollerato dalle stesse istituzioni perché dava da mangiare a un indotto di migliaia di famiglie.
Certo, non scordiamo il contrabbando delle sigarette, che era qualcosa che dava da mangiare veramente a migliaia di famiglie e che allo Stato italiano costava molto meno.
Assolutamente.
Quindi era molto ben tollerato il contrabbando delle sigarette, e quindi tutti campavano. Comunque chi gestiva attiva il traffico delle sigarette era sempre quella cerchia, giusto?
Assolutamente sì, però mentre io credo che se in quegli anni, ovviamente è un problema molto complesso, laddove ovviamente la camorra degli anni 70, come stavamo dicendo, non è quella degli 80, non è quella dei 90, non è quella di oggi. Parallelamente è cambiato anche la nostra percezione del fenomeno criminale. Ovviamente oggi la conosciamo fin dentro al midollo osseo, la camorra, grazie anche a tante opere che sono uscite in questi anni. All'epoca no. Però
c'era già un'evoluzione nella canzone. E arriviamo a Pino Mauro con questa canzone, o Capoclan, che se vuoi riassumere.
Cioè no, Pino Mauro fa Boss. Poi Nello Liberti
fa Capoclan. Se vuoi dire in due parole cioè io volevo far vedere la differenza fra Scetato e Uallunia Malavita, dove comunque era un inno a sopravvivere all'apologia di reato mafioso e camorristico. Cioè, se vuoi
ma già una prima differenza la troviamo, per esempio, con tra Shatata Vovagliù, i Malavite e il Pino Mauro, o Bossi Pino Mauro, oppure una Raffichi Mitri Pino Mauro, fino ad arrivare, appunto, come diceva Nello Liberti, dove c'è proprio una visione apologetica, laddove si dice un capoclan è un uomo serio che ha sbagliato in ogni overo, cioè il capoclan è un uomo serio, chi ha sbagliato non è vero, lui merita rispetto. E alla fine addirittura nel video agghiacciante c'è la scena del boss che invocando Dio dice: Dio, pensaci tu ai figli miei, pensaci tu ai miei figli, ma se non ci puoi pensare non ti preoccupare che ci penso io che sono il capoclan. Addirittura la legge mafiosa si mette al di sopra di quella divina, quindi ci rendiamo conto di come la percezione di queste figure viene riflessa all'interno delle canzoni, di un certo tipo di canzoni melodiche, ma soprattutto perché è cambiata la società, perché c'è un sistema che ormai governa
e ti impera,
fa la padrona
cioè viene padrona. Comandato l'omicidio e viene cantato il comando dell'omicidio,
ma perché all'interno del sistema purtroppo si seguono le leggi ed è diventato normale, cioè si convive con il sistema, è diventato un elemento naturale in alcuni quartieri e nella città di Napoli, quindi naturalmente viene cantato, naturalmente ovviamente tra virgolette perché è assurdo, però è così.
Quindi l'apologia di reato a un certo punto fa in modo anche che Pino Mauro venga inquisito, giusto?
Nello Liberti.
Sempre Nello Liberti, confondo con Pino Mauro, pardon. Venga inquisito perché appunto c'era una evidente apologia di reato nelle sue canzoni. Viene
sì, è stato portato in tribunale per questa canzone.
E poi oggi che è successo, Pino Liberti? Che è successo? Questo è un aneddoto che in anteprima lo vogliamo raccontare. Non so se l'hai già raccontato.
In realtà l'ho scritto su Facebook. Diciamo che ovviamente io sono il cantante degli A67 e abbiamo una fan base su Facebook, e a un certo punto con stupore, ma anche con grande, come dire, con positivo stupore, mi sono reso conto che mi è arrivato un messaggio privato in privato di Nello Liberti, dove
ripetiamo chi è Nello Liberti.
Nello Liberti è l'interprete della canzone O Capoclan, che gli è costata
mesi di carcere,
però mesi di tarantelle. È stata intervistata da Lucignolo, da Chiambretti, dalle Iene. Mo il 26 ottobre ci sarà il giudizio di questa causa, appunto per istigazione camorristica. E Nello Liberti mi scrive dicendo che era stanco di questa associazione a questa canzone, che avrebbe voluto fare un pezzo con noi, che siamo nell'immaginario collettivo probabilmente la band anticamorra
per eccellenza. Infatti sì, gli A67 sono coloro che cantano definitivamente a tutto spiano contro la camorra. Ascolteremo qualcosa di loro tra un po'. Intanto noi ci ascoltiamo, giusto per frammezzare la musica degli A67 con quello che diciamo, un brano tratto da Naples Power, Pod Spiet, con il grande Marcello Colasurdo, che è il nostro grande amico, nonché nostro collaboratore.
Assolutamente.
E giustamente mi correggeva Daniele. Marcello era Mauriello, invece, il grande Mauriello della nuova compagnia di canto popolare.
A chi si aggrega?
E c'era Lino qua col violino anche.
Assolutamente
eh?
Sì, grandissimo.
Lo riconosciamo subito il violino di Lino Carnacciolo, perché ci piace tanto. Infatti ce l'abbiamo anche come sottofondo.
Grandissimo Lino.
Allora, torniamo qui in diretta con Tarantula Rubra, Daniele Sansone e il suo libro Camorra Sound, per continuare a parlare di quello che Daniele ha fatto, questa opera secondo me doverosa per quanto riguarda il panorama musicale campano e soprattutto napoletano, quindi andare a intervistare i più famosi cantanti, perché il problema, sì, il problema si potrebbe porre del perché c'è apologia di reato camorristico, ma ormai abbiamo detto che era diventato un fatto culturale parlare con naturalezza ed esaltare i gesti della camorra. Ma il problema ancora più grave era perché quelli che vengono classificati come musicisti impegnati, e abbiamo capito chi sono impegnati, quelli che parlano di disoccupazione, di droga, di guerra, di Palestina, di tutto quello che significa impegno nel quotidiano e nel sociale, perché a loro gli è sfuggito proprio di mano la situazione della camorra, pur vivendoci magari con la porta del camorrista a fianco. Allora, io sono rimasta molto basita da alcune dichiarazioni, una per tutte ne faccio. Zulu, che dice: io ho voluto difendere gli operai della Fiat, perché non devo difendere gli operai di Sandokan, vale a dire gli affiliati dei casalesi?
Beh, anche io questa uscita non l'ho condivisa. Bisogna dire che me l'ha detto col sorriso sulle labbra, come quasi provocatoriamente, a dire: come solidarizzo con gli operai della Fiat, non posso non solidarizzare con quelli di Sandokan. Ricordiamo, essendo con il capo dei capi della camorra casalese, che stanno anche più scamazzati, che sono anche più scamazzati. Io ovviamente non ho condiviso tantissime uscite di questi artisti, che stimo e voglio un gran bene, perché prima di tutto sono loro fan. Però il bello di questo lavoro probabilmente è l'aver messo insieme tante voci, tanti punti di vista, ne è uscito fuori un panorama ricco che dà al lettore probabilmente tanti spunti di riflessione. Anche Daniele Sepe, per esempio, dice: io posso stare con Peppino Impastato, ma non con Borsellino, Paolo Borsellino. Perché? Perché Paolo Borsellino era di destra. Io non la penso così. Io credo che questa battaglia contro le organizzazioni criminali sia una battaglia trasversale che dovremmo combattere al di là degli schieramenti politici, e credo che una persona, anche se distante da me ideologicamente, può essere una persona onesta e dare la sua vita per una causa importante, come ha fatto Falcone e Borsellino.
Vabbè, magari senza arrivare a dare la vita, no? Perché ovviamente
è chiaro che gli eroi, come diceva il buon, come dire,
non esistono gli eroi, e soprattutto non dobbiamo aver bisogno di eroi, mentre invece ci stanno costruendo una società che ha bisogno di eroi, ha bisogno di miti, e questo significa che stiamo perdendo molti valori.
Assolutamente.
No? Allora, senza parlare appunto di perdere vite o meno, ci sono appunto fra questi musicisti campani persone che comunque non si schierano con la camorra, ma comunque non cantano. Oppure, se gli chiedi perché non canti, continuano a giustificare il fatto che la camorra sia una specie di welfare per la campagna, cioè dove non c'è lo Stato c'è la camorra.
Io credo che il punto di non ritorno sia rappresentato dagli anni 80, cioè da, mentre come dicevamo prima negli anni 70 era una vera e propria succursale della mafia che si occupava essenzialmente di contrabbando, la camorra, negli anni 80 con l'arrivo di Raffaele Cutolo e quindi la nuova camorra organizzata, c'è un grandissimo salto di qualità. E ricordiamo che la faida tra NCO e la nuova famiglia conta 1500 vittime in 3 anni, cioè un bollettino da guerra. Di fronte a quei morti nessuno più può far finta di non sapere. In questo senso credo che negli anni 80 pesi tantissimo una mancata presa di posizione contro la camorra, ovviamente non soltanto musicalmente parlando, soprattutto ricordiamo che poi le responsabilità sono e restano politiche, però a Napoli e in generale nel mondo diciamo che la canzone, la musica è probabilmente la forma di comunicazione più potente che abbiamo, nella misura in cui arriva alle nuove generazioni, quindi al futuro. E se pensiamo che a Napoli la canzone è probabilmente lo strumento culturale per eccellenza attraverso il quale la società si autorappresenta e che da sempre ha registrato, ha raccontato le storie, le dinamiche, le trasformazioni della città, sembra alquanto strano il fatto che non abbia raccontato la camorra e non abbia preso posizione contro.
Allora,
la camorra.
A questo punto mi viene da pensare anche un'altra cosa, no? Comunque la musica della nuova compagnia di canto popolare, degli Zezi, delle Nacchere Rosse, di Daniele Sepe, via dicendo, è una musica di nicchia, no? Non è che venga ascoltata tanto quanto i neomelodici. E questo perché? Anche perché c'è anche una produzione di CD, di video e di concerti anche, no?
Ma non lo so se è ascoltato meno o di più. Sicuramente sono mercati a sé. I neomelodici fino a oggi forse
Basiamoci sulle vendite, quello è l'indice di ascolto.
Beh, se pensiamo a qualche anno fa, quando c'era ancora il mercato dei dischi contraffatti, diciamo che c'erano le cosiddette bancarelle con le uscite di vari neomelodici. Beh, è un mercato quello che appare. Napoli è stranissimo sotto questo aspetto. Ha tanti mercati a sé stanti, no? Isole. E in questo senso i neomelodici erano uno dei mercati più floridi a Napoli, però paradossalmente erano ascoltati solo a Napoli. Quindi in questo senso Daniele Sepe magari è meno ascoltato dei neomelodici a Napoli, però ha un pubblico che va oltre Napoli.
Sì.
I 99 Posse ai tempi di Meg, diciamo, in quegli anni sono arrivati in classifica, hanno venduto centinaia di migliaia di copie, così come gli Alma Megretta.
Però mettendo assieme la durata del fenomeno del picco di vendite dei 99 Posse di Daniele e invece la durata delle vendite dei neomelodici, là io vedo una continuità di mercato, nel senso che ci vedo proprio una produzione camorrista, cioè io camorrista ti produco il disco, ti produco il video, ti procaccio i concerti, ti
questo
dico dove andare a
questo
suonare.
Questo qua è il vero anello di congiunzione tra il cosiddetto cantante neomelodico e la camorra, è quello, è l'esigenza di esibirsi live. Siccome chi gestisce diciamo il business di live, che è essenzialmente poi cerimonie, matrimoni, feste di piazza, è la camorra. Quindi io, che sono anche una persona onesta e sogno di fare il neomelodico perché sono cresciuto con la canzone neomelodica, laddove mi voglio esibire devo scendere a comprare, cioè devo entrare in contatto con quel mondo, quello è inevitabile. Però ricordiamo anche che il fenomeno neomelodico è un fenomeno molto complesso e solo una piccola parte di esso canta la camorra, la maggior parte sono canzoni d'amore.
Sì, certo.
Quindi non generalizziamo.
No, non generalizziamo, perché comunque nel neomelodico, soprattutto negli anni Ottanta, comincia a entrare la televisione, la sceneggiata d'amore, la questione della droga.
Nino D'Angelo,
tutti, no?
Patrizio,
le discoteche, esatto. Cioè entra tutto quello che è la cultura, poi anche trash, se vogliamo, degli anni Ottanta, ci rientra tutto nel neomelodico.
Ma infatti gli inizi della musica neomelodica non sono seri. Primo Nino D'Angelo è un prodotto pop, glocal lo definirei. Mm-hmm. Quindi quel locale che diventa globale. Locale nella misura in cui parte da Napoli e racconta la gioventù di Napoli, il mondo giovanile di Napoli che vuole confrontarsi con quello del nord. Quindi un sud contrapposto al nord, un nord fatto di benessere e un sud che vuole in qualche modo raggiungere lo status symbol della generazione un po' più alto.
Facciamo un altro stacco musicale, perché avevo scelto un brano sempre da questo CD bellissimo che si chiama Naples Power, dove tu hai collaborato con i più grandi musicisti campani. Prima abbiamo ascoltato quello con Giovanni Mauriello, Pedespietto, che era un brano della nuova compagnia di canto popolare. Adesso ho scelto quello con James Senese, che è uno dei sassofonisti italiani che prediligo di più.
E beh, noi lo amiamo.
Vero?
Lo amiamo.
Il grande James, che poi si chiama Fernando. Come si chiama?
Gaetano.
Gaetano
Senese.
A voi gli A67 con James Senese.
Corre senza sciata, a redà chi la non tenima, ma ci scurta chi la non simma, chi la ainda tenima. E ogni lacrima è inumana, a tua fuoco ne paura rimane. Rinnani l'urne che non cresce, soltanto si può ci chiuse troppo a pressa. Ma che chi è vero morte non so chi l'ha sparata, ma chi l'ha studiata ainda era una vita che prima l'ha accisa, e poi l'ha scurtata.
Grandissimo sassofono James Senese, grande, dicevamo con Daniele, proprio era un sax di rottura grandissima con la tradizione musicale dell'epoca, no? Un jazz completamente a sé.
Sia con Napoli che con il resto d'Italia, se pensiamo che a quell'epoca c'erano i Dick, le orme, i giganti.
Certo.
gruppi che facevano cover di pezzi famosi.
Arriva sto sassofono fetente, no?
Sì, sporco,
o sassofono fetente, dicevano. Del nero a metà, tra l'altro, no?
Sì.
James. Allora, torniamo a parlare di Camorra Sound. Una cosa interessantissima, allora dicevamo il problema è soprattutto perché non si parla di Camorra. Allora, tu canti a Camorra Songhino e abbiamo parlato di come la canzone comunque è uno dei veicoli più importanti forse nella cultura napoletana e campana,
non solo
di trasmissione proprio culturale, no? Del vissuti, di quello che
beh,
c'è.
Beh, costruisce l'immaginario collettivo e le identità dei giovani, no? Grazie,
certo,
alle canzoni, così come l'arte in generale, penso ai film, alle fiction, ai libri, alla musica. La musica però laddove è sicuramente la comunicazione più diretta, perché arriva ai giovani, è quella che viene consumata di più ed è gratis, la trovi ovunque, quindi in questo senso è potentissima.
È potentissima. Allora, tutto questo potere a me fa pensare che, come una volta chiacchieravamo assieme, i bambini a un certo punto che si chiede cosa vuoi fare da grande, no? Dicono l'ingegnere, la parrucchiera, la ballerina, l'astronauta, il boss. C'è comunque l'aspirazione a diventare boss. Quindi questo è un indicatore, secondo me, di quanto l'essere camorrista, la camorra, ormai fa parte proprio di un DNA che si tramanda, un DNA culturale ovviamente, che si tramanda di generazione in generazione, sin dagli anni 60 praticamente, no? Perché diciamo la canzone di Malavita proprio nasce intorno agli anni 60.
La canzone di Malavita c'è sempre stata, anche all'inizio del Novecento, però era un'altra Malavita,
era una
canzone di carcere.
Sì, che poi apprezziamo anche quelle canzoni,
sono,
no?
Diventate anche di classici.
Cioè, a Roma ci sono le mantellate, lì ci sono le canzoni sotto carcere e via dicendo. Però quella di Camorra, diciamo, ha un suo percorso che si intensifica e diventa veramente apologia di reato già dagli anni 80 con la
Pino
nuova
Mauro,
Camorra, eccetera, eccetera. La cosa bella che ho letto di questo libro e che mi ha dato la soluzione del perché questa gente, gli impegnati della musica campana, non parlino di Camorra, è quando tu in realtà dici la Camorra sono io, perché ti invito a raccontare l'aneddoto che ti è capitato all'università, quando di là hai capito che tu sei altro dal camorrista, da quello che comunque tutti sentono inconsapevolmente di essere, no? Se diciamo che noi esaltiamo con la canzone le gesta dei camorristi a tal punto che i bambini e gli adolescenti ambiscono a essere rispettati, a essere boss, a comandare, ad andare a sopraffare, perché poi è una sopraffazione, una violenza,
certo,
continua, cosa è successo a te per cui tu hai staccato da questo modo di pensare?
Sì, vabbè, va premesso il fatto che sono cresciuto a Scampia, quindi in un mondo nel mondo.
Ancora di più.
Ancora di più. Però ho avuto la fortuna di avere dei genitori che, pur non navigando nell'oro, facendo lavori molto umili, mia mamma è addirittura una casalinga, hanno fatto di tutto per mandarmi all'università. In quegli anni ciò che mi spinse a scrivere A Camorra Songhio, ed è il primo brano che abbiamo ascoltato con il quale tu hai aperto, fu appunto un aneddoto che mi capitò intorno al 2004, mentre seguivo i corsi. Io sono laureato in filosofia dopo 13 anni, perché nel frattempo ho girato l'Italia suonando e ho fatto dei dischi, ho girato tanto. In quegli anni ci masturbavamo mentalmente citando i vari Heidegger, Nietzsche, e tra i corsi, nell'attesa di vari corsi, ci mettevamo a prendere il sole sopra i portici della mia università. Un bel giorno arriva un ragazzo e mi guarda insistentemente, io che facevo il figo con le mie amiche, dico: che cazzo c'ha da guardare questo, perché mi guarda? No, ma lascialo stare, no, ma chi se non mi ha da guardare, perché mi guarda? Perché? Perché lo sguardo a Napoli, e non solo a Napoli, un po' in tutto il sud Italia, l'incrocio di sguardi è un po' come avviene nella giungla, no? Il primo che abbassa lo sguardo ha perso, quindi è un segno di sfida. In quel momento quel ragazzo mi stava sfidando, e quindi io che citavo Heidegger e Platone, però facevo anche il figo alla mia amica e dicevo: che cosa c'ha da guardare? Il giorno dopo succede la stessa cosa, stesso orario, stesso posto, stesso luogo. Passa di nuovo sto ragazzo che mi rivede e mi guarda insistentemente un'altra volta. Io faccio: no, ma chi se c'ha già parlato? Mo lo fermo, gli dico: che cazzo c'ha da guardare? Lo picchio, gli metto le mani addosso. Perché
e
non
qui
si...
esce il camorrista
che c'è in me, no?
Che c'è nei...
E la mia amica fa: no, ma non ti preoccupare, lascia stare. Comunque, fatto sta che ancora una volta, facendo il figo, mi faccio frenare dalle mie amiche, no? Il giorno dopo stessa scena, ma io non ci sono. Questa mia amica lo vede, Poi mi viene vicino e dice: oh, ho visto di nuovo quel ragazzo. Io subito con aria prepotente dico: oh, cosa ha detto, cosa ha fatto? Gli ha detto che non si deve permettere più di guardarmi. No, no, l'ho visto, ma quello è strabico.
Ecco.
E quindi sta cosa che è paradossale e fa ridere, ma in realtà dà la misura di quanto sì. Io stessi fuori come un balcone, che ero fondamentalmente portatore sano di mafiosità, di camurria, no?
Bravo.
Che prima ancora di essere un laureando in filosofia restavo un figlio del mio quartiere, figlio di Scampia. Questo mi fece realmente e seriamente riflettere sul camorrista che c'era in me, che appunto, pur frequentando l'università, quindi le scuole alte, come diceva un tempo, restavo figlio del mio quartiere, figlio ingabbiato in quella mentalità camorristica.
Noi siamo figli del nostro ambiente, non possiamo non essere come l'ambiente vuole che noi siamo, cioè noi dobbiamo interagire, dobbiamo adattarci all'ambiente in cui viviamo, se no diventiamo emarginati. Questo almeno per quanto riguarda la fascia evolutiva della crescita e dell'adolescenza, no? Quindi viene naturale che in te c'era questo camorrista che disse: tu mi stai a guardare così, adesso ti picchio. Perché?
Che c'è da guardare?
Che c'è da guardare?
Mi stai sfidando, no?
E io, se tu mi sfidi, io ti devo assolutamente battere, perché io sono più forte di te.
Assolutamente sì, questa è la logica perversa e assurda
della cultura sopraffacente della camorra. Però lì hai capito, quando questo era strabico.
Sì, lì mi sono reso conto di quanto stessi fuori. Quell'aneddoto, cioè, mi fece veramente riflettere di quanto fosse assurdo il mio comportamento, cioè avevo riportato una mentalità propria del mio quartiere in un contesto altro, dove quei codici, quei linguaggi non esistevano. E questo però mi ha dato questo point break, è stato un punto di rottura che mi ha permesso di riflettere seriamente sul camorrista che c'era allora in me e che c'è ancora, perché purtroppo non è che tu prendi coscienza e risolvi
è
il problema.
È tutto risolto.
No,
è un processo lungo.
In continuo movimento.
Il cambiamento non è semplice.
Come dice il manifesto Radio Onda Rossa, da 25 anni in movimento, quindi siamo in movimento.
Sì, sempre. Quello è un manifesto vecchio, però noi siamo da un po' di più di 25 anni.
Però sempre in movimento.
Sempre in movimento siamo. Allora, ascoltiamoci un altro brano tratto dal bellissimo disco Naples Power. Questa volta sì, con Marcello Colassurdo. Allora, siamo rientrati qui in diretta, sono le 21.46, abbiamo ancora 15 minuti per chiacchierare con Daniele Sansone, il frontman degli A67, nonché l'autore di Camorra Sound, questo libro interessantissimo che consiglio, perché è interessante vedere come appunto tutti questi musicisti impegnati abbiano dato le loro risposte alla domanda perché non canti di Camorra. E la cosa che ancora vorrei parlare con te, no? Tornando al fatto che comunque nascendo in questo ambiente è inevitabile che tu ti porti il camorrista che c'è in te fin tanto che non ne prendi atto, chi ha cominciato a parlare di Camorra sono stati invece musicisti non campani.
Sì, è paradossale, io in questo lavoro ho scoperto tante cose belle, interessanti, ma anche a tratti assurdi. Per esempio, che il primo gruppo a parlare di mafia in musica non sono stati né dei napoletani, né calabresi, né siciliani, bensì dei milanesi, i Giganti.
Bellissimi.
Bellissimi, con un disco stupendo che è una vera e propria opera rock del 71 che si chiamava Terra in Bocca, ispirato a un fatto di cronaca del 36, a un omicidio di mafia del 36. E quindi per
tra
il quale
censurato, no?
Infatti dopo questo disco addirittura i Giganti decisero di sciogliersi perché furono praticamente censurati da Mamma Rai. All'epoca esisteva solo Mamma Rai, quindi se non passavi da lì non esistevi, e loro, pur di non ritornare a fare le cosiddette canzonette, decisero di sciogliersi, e questo lo racconta benissimo nell'intervista il tastierista Checco Marsella, che è simpaticissimo, un personaggio squisito. E poi vabbè, ricordiamo i The Gang, rock marchigiano, fantastica, diciamo un po' i nostri Clash italiani, che hanno dedicato canzoni a Pio La Torre, hanno citato Giancarlo Siani, fino ad arrivare a Frankie Energy con la bellissima Fight the Faida. Ma c'è stato anche qualche napoletano, ricordiamo Capone,
sì,
Maurizio Capone,
grande Maurizio Capone,
che negli anni 80 militava nei 666 e sono stati i primi a dedicare una canzone ad una vittima innocente di Camorra. In questo senso dedicarono Troppo in fondo a Giancarlo Siani. Poi nel 92 ha scritto una canzone che si chiama U Boss, quando ha iniziato la sua carriera da solista, dove appunto non lo mandava a dire cosa pensava del boss e lo definiva letteralmente Lota, cioè Melma.
Melma. Senti Daniele, tu hai fatto un sacco di interviste interessantissime, no? A autori che noi tutti qui a Radio Onda Rossa conosciamo, perché o sono venuti direttamente in questi studi qua, in questa trasmissione, oppure sono stati mandati i loro dischi, oppure hanno pure collaborato con noi. Per dirti, ho scelto Marcello perché Marcello, oltre ad essere il più grande cantore a Fronne, è un animo grande, è venuto con noi in carcere a fare lavori,
artista,
è un grandissimo artista, è un grande cuore Marcello, ma tutti quelli che tu hai intervistato, ripeto, o sono passati di qua o comunque la nostra radio ne ha sentito parlare. Vorrei sapere da te qual è stata l'intervista, sempre rimanendo in ambito campano, che più ti ha toccato, che più ti ha fatto riflettere sulla motivazione per cui noi non cantiamo la Camorra.
Ma io credo in realtà che ciò che ci ha portato, e mi metto anche io dentro, a non parlare probabilmente di Camorra sono state una serie di concause che dagli anni 70 si sono succedute, no? In qualche modo fino ad oggi. Sicuramente c'è un legittimo sentimento di paura che ha portato a una vera e propria omertà, ma anche la mancanza probabilmente di vedere quelle verità che ci sono sotto gli occhi, che spesso finiamo di non vedere. È come quando ti specchi
da vicino,
non ti vedi nella tua interezza, no? Hai bisogno di distaccarti. In questo senso spesso ho notato anche questo, ma ho notato anche paura, ho notato la volontà di non chiudersi delle strade. Poi purtroppo fare musica significa entrare in un mercato, volendo o nolendo tu devi vendere il tuo prodotto, e se ti fai delle inimicizie, queste inimicizie possono portarti a precluderti delle strade. Quindi in questo senso un po' di opportunismo c'è sempre, e quindi non lo so, ci sono tanti, io credo che tutte le risposte, anche se di certi artisti come di altri, oppure alcune parti, non condivido tutto ovviamente, anche perché bisogna dire che io in questo libro ho una posizione abbastanza imbarazzante,
certo,
nella misura in cui analizzo un fenomeno di
cui faccio
parte.
C'è stato qualcuno che non ti ha voluto rispondere a questa domanda?
Sì, però non mi va di fare il nome.
Non
per
ti va di fare il nome. Okay.
C'è qualcuno addirittura che mi ha mandato a quel paese, c'è qualcuno che mi ha cancellato da Facebook.
Che diciamo, non è un una grave perdita essere cancellato.
No, non è una grave perdita, però la dice lunga.
La dice lunga sul fatto che io con te non voglio fare, avere più niente a che fare.
Sì, ecco, questo è il senso.
Questo è grave, no?
Ma è grave perché, come dire, ovviamente la domanda non lo so se appare, forse lo è anche un po' provocatoria, però credo sia quantomeno legittima. Tu che mi parli di Palestina, tu che mi parli di Victor Jara, tu che mi parli di Desaparecido, delle guerre nel mondo, di Che Guevara, di Ho Chi Minh, di tutte guerre rispettabilissime.
E di Santa Anastasia.
Di Santa Anastasia, e poi non mi parla di una guerra sotto casa che fa 100 morti l'anno. Io credo che, seppur forse provocatoria, sia quantomeno legittima. E se hai l'onestà intellettuale di guardarti allo specchio, devi rispondermi con grande onestà. E c'è stato chi l'ha fatto con maggiore onestà, per esempio Frankie Energy, che io stimo tantissimo. Gli ho detto: Frankie, ma se tu non fossi cresciuto in terra di Camorra, perché lui è di origine siciliana, però poi è cresciuto
a Torino,
un po' a Caserta,
no?
E poi a Torino, gli ho detto: avresti comunque scritto Fight the Fire? E lui, con grande onestà intellettuale, mi dice: non lo so, probabilmente no, perché avrei avuto paura. Quindi, però, l'onestà intellettuale non è da tutti. Quindi c'è stato, appunto, come dicevamo prima, anche chi mi ha mandato a quel paese. Però va bene. Cioè, l'importante, secondo me, come dicevi tu, era, a me interessava, come dire, lanciare una pietra nello stagno, creare un'onda, cercare di creare un sano dibattito di fronte a un problema che reputo ancora gravissimo.
Ma qualcuno di questi ti ha portato una riflessione maggiore rispetto a quell'illuminazione, a quell'insight che hai, guarda, avuto quando ti sei accorto che eri camorrista pure tu, quando pensavi appunto di dover sopraffare uno sguardo bieco, inteso come bieco invece era strabico? Cioè, c'è stato qualcuno che ti ha detto: ok, tu l'insight l'hai avuto, hai capito la cultura camorrista che ti porti dentro, poi hai intervistato queste persone e hai capito ancora di più e vuoi fare ancora di più, cosa vorresti fare di più?
Ma cosa vorrei fare di più? Non lo so. Oggi è un problema, diciamo, che è diventato ancora più complesso fare. Dopo Gomorra, che sicuramente ha avuto il merito di porre come mai prima il problema delle mafie al centro del dibattito nazionale, probabilmente uno degli effetti collaterali è stato quello di aver creato e inflazionato un mercato. Dopo Gomorra si sono moltiplicati i libri, i dischi,
le
film,
fiction.
Le fiction.
Adesso,
questo
adesso
vuole
è un
dire
mercato.
tanta munnezza asciuta, tanta spazzatura. E quindi, se prima di Gomorra le notizie che, per esempio, provenivano dal sud Italia stentavano ad arrivare ai grandi network perché considerate relegate del sud, là si sparano sempre, oggi probabilmente ci troviamo di fronte allo stesso problema, per il motivo opposto: ci sono troppe informazioni, quindi paradossalmente c'è una censura.
Bravo, con troppe informazioni cala il sipario.
Cala il sipario. E poi, una di, per esempio, io sono stato uno che ha attaccato,
scusa, non
Gomorra
troppa informazione, è una ridondanza informativa.
Una ridondanza, e poi anche il modo in cui questa informazione arriva. Io sono stato uno dei primi ad attaccare la serie Gomorra, ma semplicemente per il fatto che racconta in modo unilaterale una realtà che in questi anni è cambiata anche grazie a Gomorra. E quindi, se vogliamo cercare di cambiare veramente questa realtà, dobbiamo invertire assolutamente il racconto, la narrazione. Non si può continuare a raccontare quel mondo alla stessa maniera e solo perché vende,
perché è il mercato comunque quello che comanda,
perché è il mercato che comanda, perché Gomorra, ricordiamo che è stato Gomorra la serie, è stata venduta in 29 paesi prima ancora di essere girata. Perché? Perché Gomorra è diventata un brand. Se non ci diciamo queste cose, ci prendiamo in giro. Se Saviano fa passare un'operazione di business, qual è stata quella di Cattleya e Sky, come l'urgenza di raccontare un territorio, io credo stia mistificando la realtà. Ciò che spinge Sky a raccontare Scampia, Gomorra, non è la volontà di raccontare veramente una realtà, bensì la volontà di fare soldi,
di fare mercato.
Che poi possiamo discutere su se è giusto o sbagliato, qual è l'incidenza sull'immaginario collettivo, ma quello è un passo successivo.
Quello è un passo successivo. Il primo target è fare cassetta. Fare cassa.
Diamo il giusto peso alle parole, diciamo quelle che sono.
Allora, uno dei tanti che ha parlato di Camorra e non era campano era Fabrizio De André.
Ah, sì,
no? E perché dico questo? Perché adesso, cari radioascoltatori, voglio farvi ascoltare una versione bellissima, bellissima degli A67, tratto dal loro CD A Camorra Son Ghi di Don Raffaè. A voi.
Chi
Me llama Bascala Gafira, soy brigadiero Robert Schrenninger. Y me llama Gafira Bascala, estoy por julio de 93. Hoy en día se me catanacha, a ser amasando en los trachos. Lo futuro completo especial, que bomba genial, a parla con mí. Tu color me cuatro en famuna, brigando papuna, gornuta la queima. Tu color o Gustavo Danzia, gaspuda me inacha, sabía con mí. Mala fina, maceta babala, mis botones me leigo de jornala. Me gustaría que tu Rafael, a Marisa Gapenza, babi meu café.
Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino la tua maglia di scena c'è la tua mamma. Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino la tua maglia di scena c'è la mamma.
Prima pagina vinto notizie, in ingiustizia, state gaffa. Si costerna, si indigna, si impegna, progetta la spugna con grande dignità. Ma c'è bella ma asciutta a fondo, la fortuna c'è sta che risponde. A chi vuole scioltissimi immensi, chiedo un senso, a Don Raffaele.
Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, quella scelta che si cirina le compagne di scelta c'era di mamma. Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, quella scelta che si cirina le compagne di scelta precisa mamma.
A proposito, stamattina parlando con mogliere matitina ma ci pensate, ma che tengono pensiero che amoroso da troppo. Don Raffaele, tu che siete stato un re, tutti proprio assurdo una cosa, ma visto va a spiegare perché la capa si è inceppata e non so perché pensare. Ma come mai una puritana con tutta la propria assurda ancora sa d'ambarare, sa raffare, mo arracci, che non so perché da fare. Sto fotendo che t'accatta la capucchia e ti vende ne chi fatta. Però mi sa che Napoli si è abituata a stata. E allora cagniamo un po' di sentire. Io mo di guardo.
Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino le compagne di scelta c'era tua mamma. Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino le compagne di scelta precisa mamma. Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino le compagne di scelta c'era tua mamma. Aga bello caffè, pur in carcere stanno fa, con le scelte che si girino le compagne di scelta precisa mamma.
E allora su questo sax, che non è quello di James ma è quello di Daniele Sepe, no Daniele?
Assolutamente sì, il grandissimo Daniele.
Su questo sax che ha accompagnato questa straordinaria versione di Don Raffaele degli A67, che ringraziamo per il loro lavoro musicale prima di tutto e anche anticamorristico, diciamo, no? E poi ringraziamo tanto Daniele Sansone.
Grazie,
che è stato
te,
con
Anna.
Noi stasera
è stato un onore stare in questa radio.
Questa radio ha molto piacere a invitare personaggi di grande rilievo culturale per noi. Vi consiglio Camorra Sound di Daniele Sansone, edizione Imagines. Voglio darvi una notizia che già sapete: sabato 27 c'è la manifestazione nazionale per la Palestina. Mettiamo tutti delle bandiere sui nostri balconi, perché del massacro che c'è stato questa volta, soprattutto dei minori, a cui noi, cioè la Palestina ce l'abbiamo nel cuore, ma i bambini ancora di più, e poi ne parleremo anche nelle prossime puntate di come noi dobbiamo investire come si deve sui nostri bambini e proteggerli. Quindi sabato 27 manifestazione nazionale per la Palestina qui a Roma. E ancora un grazie a Daniele Sansone, che
grazie
è stato con noi. Daniele, concerti prossimi, iniziative?
Ora siamo in studio a registrare il disco nuovo, quindi per ora sono in giro con Camorra Sound, ma presto sentirete belle nuove.
Ci sono presentazioni live di Camorra Sound in previsione,
sì,
più intorno?
18, 19 e 20 settembre saremo a Roma.
Dove?
Allora, il 18 all'altra città, che è in via Pavia, una libreria in via Pavia. Il 19 nel via del Mandrione.
Ah, sì, sulla Caselina.
Change, sulla Caselina. E il 20 invece, il 20 al Quadraro, all'associazione di Loris da Sud, che è una sede che si trova al Quadraro, quindi saremo in giro.
Va bene, chi volesse vedere, c'è qualche concerto degli A67?
No,
insieme?
Per ora no, siamo blindati in studio a registrare il disco
quindi
nuovo.
Quindi neanche accompagnarti con la presentazione
no,
del libro,
no,
niente.
Purtroppo
solo
no.
Libro e,
solo libro,
e
solo
scambi
libro.
Dialettici, va
assolutamente.
Bene. Allora Daniele, grazie ancora,
grazie
di essere stato qui con noi. Questa è la sigla di apertura e chiusura di Tarantula Rubra, che dall'ottobre del 99 è con voi sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87 900 MHz. Per chi volesse ascoltare la trasmissione in differita, fra non molto sarà pubblicata sul sito ondarossa.info. Ricordate che Radio Onda Rossa è una radio senza padroni, senza pubblicità, quindi sostenete, fate i vostri versamenti sul nostro conto corrente postale. Tra un po' uscirà la nuova scarceranda, quindi come sempre chi compra una scarceranda può regalarne una a un detenuto a cui sa dove destinarla. 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono. Il nostro appuntamento, quello di Tarantula Rubra con voi, è per domenica 28 settembre, sempre ore 21. Allora, un grande saluto a tutti quanti voi, grazie dell'attenzione, pace e libertà per tutti quanti. Ciao!
Motivi di discordia scritti con il sangue. Tiro un'aria strana, la scena si confonde. Vivo coi fratelli questi tempi di guerra. Sento la pressione che ci schiaccia per terra. E questa è la mia situazione, senza soluzione per il clima di tensione.
Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione.
Vivo come vivo, clima di tensione negativo. Sopra la mia pelle come un adesivo. La situazione non si affronta più. Spilli nel mio corpo tipo rito voodoo. Cico cazze, cazze. Dietro la tensione chi c'è? Chi vuole il buio tutto intorno a me? Chi dice